apriamo le nostre Bibbie alla lettera agli Efesi, leggeremo questa mattina i versetti da 10 a 15, quindi soffermandoci sull'ultimo versetto, il versetto 15. Dice così la parola del Signore: del resto fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza, rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Allora, la pace del Vangelo come calzare. Sapete che per ogni disciplina sportiva, per ogni lavoro, è stata pensata le adeguate scarpe, perché se volete fare trekking, ecco, come vedete, non potete certamente indossare delle scarpe eleganti o a spillo. Del resto, se volete fare la maratona di New York, non indosserete gli scarponi da sci. Così pure, se volete fare una danza artistica, non indossate delle scarpe da calcio. Se volete divertirvi sulla neve, è necessario che non indossiate certamente le infradito. Ecco, questo è giusto per dire questa verità, che per ogni disciplina, per ogni lavoro, sono state pensate le calzature adeguate. E questo è un po' il tema di questa mattina, indossare i calzari adeguati per la proclamazione del Vangelo, e questo al fine di godere i benefici, la pace che questo comporta. E questo lo diciamo perché è facile, soprattutto quando si tratta della vita cristiana, non essere così attenti nella disciplina, non siamo così ligi nella disciplina come realmente lo siamo per molte altre discipline. Ci accontentiamo in qualche misura di fare qualche cosa pur di dire abbiamo fatto qualcosa, ed è evidente che comportarsi in questa maniera non trova, ecco, l'approvazione del Signore. Non credo che il Signore è contento quando noi viviamo la nostra vita, gestiamo la nostra vita in tutte le sfere secondo i nostri canoni, indossando le scarpe che riteniamo più opportuno, l'abito che più ci piace, diciamo, a seconda della circostanza e della situazione. Dio ha stabilito per noi la corretta armatura offensiva e difensiva, e ha stabilito in questo caso anche il corretto uso di questa armatura. Allora, il tema come obiettivo principale è quello di poterci consolare, trovare consolazione, edificazione reciproca, edificare la Chiesa. Allo stesso modo come Paolo conclude, per esempio, il suo dire sul tema della parusia, della venuta del Signore, della seconda venuta del Signore, incoraggiando i fratelli in quale maniera? Consolatevi con queste parole, prima Tessalonicesi 4, 18 e 5, 11. Così, questa mattina, l'aver definito la specificità, come dire, delle parti della armatura, e l'aver comandato per ben due volte di indossare la completa armatura, vuole riaffermare, significare la verità che nel combattimento la vittoria è di Cristo. E questo ci deve essere di grande conforto, sapere che Cristo ha vinto, perché in questo modo il Signore può portarci conforto sia a livello individuale, comunitario, familiare, e contribuisce alla crescita della Chiesa, come Dio stesso sta costruendo, contribuisce a costruirla sul piano relazionale dell'unità, del combattimento, ovviamente a patto che indossiamo, ecco, l'armatura che il Signore ha voluto che noi indossassimo. E questo perché laddove una persona, un fratello, una sorella si sente più debole, più vulnerabile, incapace di sostenere il conflitto, non ha ragione, se volete, di disperare, di abbattersi, sapendo proprio questo, che al suo fianco, ovviamente c'è il Signore, ma ci sono molti altri fratelli che combattono per la stessa causa, come dice l'Apostolo Pietro al capitolo 5, prima Pietro 5, 9, siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Ma poi viene detto, resistetegli, stando fermi nella fede, sapendo che non siete soli, che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi nel mondo. E allora, laddove c'è la consapevolezza di vivere le stesse situazioni, c'è anche la forza della consolazione, dell'aiuto reciproco. Laddove invece ci si pone ad un livello più alto degli altri, è chiaro che cioè, si guarda l'altro con sospetto, lo si guarda dall'alto in basso e quindi forse non c'è neppure l'interesse ad aiutarle. Gesù ha detto, io vi ho detto queste cose affinché abbiate pace, ecco di cui stiamo parlando questa mattina, nel mondo avrete tribolazione, qui il Signore parla al plurale, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Quindi ecco, in questo senso che mi piace pensare a questa predicazione come tutto il resto, edificanti, cioè che contribuiscono ad edificare le nostre relazioni, ad edificare la Chiesa, così come il Signore stesso fa. E prima di addentrarci nel tema vorrei notare con voi due particolari che probabilmente non sono emersi nelle predicazioni precedenti, riguardante la completa armatura, che ci aiutano a riflettere ulteriormente, ci incoraggiano, come abbiamo già detto, ad essere vigili, attenti e quindi a non trascurare l'astuzia del nemico. Già questa mattina ci è stato detto come ecco, il nemico scimmiotta Dio e lo fa usando come dire, spesso la parola di Dio o quello che Dio ha detto. Allora la prima particolarità è quella di non girare le spalle. Voi mi direte che cosa significa questo. Vedete, nella descrizione dell'armatura, di tutta l'armatura, non c'è detto nulla circa la protezione delle spalle. Questo perché il combattimento è concepito vis-à-vis, cioè frontale. L'armatura che abbiamo visto ci parla in questa maniera di un combattimento frontale. Quindi noi dobbiamo affrontare il nemico guardandolo in faccia per capire le sue mosse e poter, diciamo, evitarle o dare, come dire, quel colpo offensivo che è la migliore difesa. Qualcuno ha detto che la migliore arma difensiva è l'offesa, cioè quella di andare contro, ovviamente, diciamo, nell'ottica cristiana, per demolire ciò che Satana vorrebbe infliggerci. Quindi il combattimento al tempo di Paolo, per esempio, erano concepiti e vissuti proprio così, da uomo a uomo, corpo a corpo, come si direbbe. Ed è questa immagine che Paolo vuole trasmetterci quando si parla del combattimento. Questo perché se noi solo girassimo per un attimo le spalle al nostro avversario pensando tanto che cosa potrà farci, siamo cristiani, abbiamo l'armatura del re degli eserciti, abbiamo le spalle coperte perché Dio è dalla nostra parte, in realtà voltare le spalle al nemico con questa forma di superficialità significa essere colpiti a morte. Girare le spalle al nemico è quindi sottovalutare la sua disonestà, la sua astuzia e aggressività. Ed è in questo senso che Paolo e anche Pietro ci hanno messo in guardia a resistere, a vegliare e resistere frontalmente Satana ed egli fuggirà da voi, come poi afferma con più forza Giacomo nella sua lettera, capitolo 4, versetto 7. La seconda particolarità che vorrei sottolineare riguarda la bontà delle armi, che abbiamo detto sono offensive e difensive. E notate come Paolo si esprime quando scrive la lettera ai nostri connazionali, suoi contemporanei, a Roma. Questo dobbiamo fare, consci del momento cruciale, cioè consci del fatto che la battaglia è in atto. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci in questo modo, onestamente, come in pieno giorno, senza gozzoviglie e ubriachezze, senza immoralità e dissolutezza, senza contese e gelosie, che fanno parte tutte di quel grande combattimento spirituale, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri. Ecco, in questo caso rivestirsi del Signore Gesù significa quindi spogliarsi del vecchio modo di essere peccaminoso, come viene detto, immorale, tenebroso, per indossare che cosa? Le armi della luce, cioè vivere la vita cristiana alla luce del giorno, in un modo tale che altri possano vedere come il Signore ha lavorato nella nostra vita, quindi con onestà, con il sano comportamento alla luce del giorno. Inoltre, scrivendo ai credenti di Corinto, aggiunge un altro elemento: ma in ogni cosa noi raccomandiamo noi stessi come servitori di Dio con grande costanza, nelle afflizioni, nella necessità, nelle angustie, nelle percosse, nelle prigionie, nei tumulti, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni, con purezza, con conoscenza, con pazienza, con bontà, con lo Spirito Santo, con amore sincero, con un parlare veritiero, con la potenza di Dio, indossando sostanzialmente le armi della giustizia, a destra e a sinistra. E la sintesi che qui viene da questi due versetti è che, rivestiti del Signore Gesù, come servitori di Dio, indossiamo queste due armi, di luce e di giustizia, che sono armi, diciamo, tanto offensive quanto difensive, perché difendono, diciamo, la causa di Cristo, di Dio, e offendono in quanto mettono gli altri di fronte al fatto che un modo, diciamo, di vivere non conforme all'armatura di Cristo è, diciamo, aver ceduto alla vita proposta da Satana. E quindi è un invito, come dire, a non cedere, è un invito a passare dall'altra parte, e quindi dalla parte del Signore Gesù Cristo. La nostra vittoria sul conflitto e sul nemico sarà evidente semplicemente e solo ed esclusivamente se saremo rivestiti di Cristo e di questi due aspetti dell'arma, cioè di luce e di giustizia. Ecco, veniamo così al nostro tema, cercherò di andare velocemente, la pace del Vangelo. Mettete come calzatura ai vostri piedi lo zelo dato dalla pace del Vangelo. Dopo la cintura, abbiamo detto, della verità e la corazza della giustizia, la terza parte di questa armatura, che è simbolica, sono i calzari. Si tratta di un'immagine che richiama ovviamente verità evangeliche importanti, che solo chi ha pace con Dio può vivere concretamente. E tre sono le cose su cui ci soffermeremo questa mattina, che hanno a che fare appunto con l'immagine dei calzari, meglio detti sandali, o caligaeo. Abbiamo detto tre sono gli aspetti: la prontezza, la buona notizia e la pace del Vangelo. La prima cosa che ci dice oggi la scrittura è che la Chiesa deve calzare i piedi con la prontezza. Cioè, i calzari rappresentano questa, danno questa immagine di prontezza, la prontezza del Vangelo. Ora, se noi uniamo i versetti, versetto 10 con il versetto 14, la prima parte, che precedono e introducono la calzatura, notiamo con il versetto 15 un inseparabile, come dire, legame tra la forza che viene da Dio, la resistenza che ovviamente viene da Dio, ma anche l'agilità, la prontezza, la fermezza, la pace che l'Evangelo della pace promuove in virtù di Cristo. E allora leggiamo: fortificatevi nella forza della sua potenza. State dunque saldi, versetto 14, avendo i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace. I piedi, credo che voi tutti mi insegnate questo e avete esperienza su voi stessi, i piedi hanno un ruolo importantissimo per l'intero corpo e per l'intera vita, perché devono sostenere giornalmente il corpo per intero e per gli anni che il Signore ci dà, e lo devono condurre laddove il corpo richiede, insomma. E senza i piedi tutto questo sarebbe veramente complicato. E sarebbe ancora più complicato se indossassero dei calzari inadeguati al tipo di percorso, al tipo di attività che si deve fare. Allora è evidente che se i piedi non indossano i calzari adeguati saranno instabili. Mi chiedo tante volte come possano le donne poter portare tacchi a spillo da 15 centimetri, ho visto l'altro giorno una signora, forse anche 17 centimetri in metropolitana. Probabilmente a fine sera avrà avuto il piede molto 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 stanco, ed è chiaro che con quel tipo di scarpa non si possono fare certe attività, bisogna camminare con una certa cautela, con il rischio di rimanere incastrati nelle scale mobili della metropolitana, come è accaduto a qualcuno. Allora, se abbiamo qualche problema con le scarpe che indossiamo, è evidente che siamo impediti a camminare. Quante volte abbiamo comprato scarpe nuove e le abbiamo indossate per un matrimonio, siamo arrivati la sera a casa e non avevamo l'ora di toglierci perché la scarpa era nuova e ci ha impedito di godere quella giornata, diciamo, pienamente, perché i piedi ci facevano male, pur non facendo niente di particolare. Però è che per darvi l'idea di quanto una scarpa adeguata ci possa essere rilassante e nello stesso tempo ci permette di resistere e di sostenere l'intera giornata nelle sue le varie dinamiche. Ora, noi dobbiamo ammettere in qualche misura che laddove siamo instabili è perché la pace del Vangelo, che promuove la pace con Dio, non ha sempre prodotto in noi la prontezza, lo zelo, lo slancio missionale che invece avrebbe dovuto. Ed evidentemente noi non dobbiamo ricercare la ragione di questo nell'Evangelo o nell'armatura, nella corazza, diciamo nell'armatura completa. La responsabilità dobbiamo cercarla in noi stessi, che probabilmente abbiamo preferito altri calzari più accomodanti, come le pantofole, che danno il senso appunto della rilassatezza, del coltrire o della spossatezza in certi casi. Come dicevo, al tempo di Paolo le battaglie si svolgevano corpo a corpo, uomo contro uomo, e venivano svolte in grandi campi, detti anche campi verdi, in cui l'avversario, purtroppo di nascosto, impiantava nel terreno spuntoni, diciamo di legno appuntito o di altro materiale, per ostacolare l'avanzamento, per ferire l'avanzamento, a impedire l'avanzamento dell'avversario. E a volte si affrontavano le battaglie proprio a piedi nudi, pensando che il campo verde avrebbe favorito una maggiore agilità, ma in realtà l'insidia era proprio in quel verde che nascondeva questi spuntoni, e senza le scarpe adeguate si era perdenti immediatamente. Quindi la prontezza di cui parla Paolo indica che non bisogna essere disavveduti nell'affrontare il conflitto, nell'affrontare l'avversario, ma saggi nel valutare appunto le astuzie del nemico, per non per sfuggire da lui, nel senso il Signore ci dice di fuggire le tentazioni, ma quando siamo in un conflitto noi dobbiamo affrontarlo, non dobbiamo fuggire, perché in questo modo girandoci, liberando le nostre spalle, saremo colpiti a morte, ma poterlo affrontare in modo adeguato. E forse è anche in questo senso che possiamo leggere le parole di Pietro nella sua lettera, quando dice siate sempre pronti, cioè quindi a rendere conto della speranza, cioè a difendere la fede, a difendere l'Evangelo di Dio, prima Pietro 3:15. Ovviamente parlando di questo dobbiamo parlare di chi per noi è l'esempio di prontezza. E un esempio significativo di prontezza è certamente il Signore Gesù Cristo. Vedete, Lui che aveva necessità, come tutti gli uomini, di fermarsi, di riposarsi, di pranzare, quindi di riposarsi fisicamente, cocellarsi, ebbene c'è un po' un racconto che ci fa capire che Gesù non si toglie i calzari simbolici, pur attendendo che i suoi discepoli rientrassero dalla città dove erano andati per comprare del pane. E non toglie i calzari perché si rende disponibile immediatamente verso la donna samaritana che incontra al pozzo di Giacobbe. Anzi, il testo ci dice che è proprio Gesù ad iniziare, ad aprire il confronto, a parlare con lei per portare a quella donna la buona notizia dell'Evangelo, Giovanni 4:1-26. Gesù era anche sempre pronto in altre circostanze dove il riposo era, potremmo dire, legittimo, per esempio quando si viene svegliato di soprassalto perché la barca stava affondando a causa della tempesta. I discepoli lo svegliano e dicono: maestro, non ti preoccupi per di noi stiamo affondando, stiamo morendo. E Gesù deve, come dire, mantenere viva, pronta la sua azione di intervento, e se diciamo blocca questa tempesta. La sua disponibilità, nella sua disponibilità risponde sempre con prontezza ai bisogni degli altri, in questo caso dei discepoli. E allora mi chiedo, io dove sono? Dove sono di fronte a questa, riflessione, di fronte alle varie sollecitazioni dei fratelli e delle sorelle? Si sentono i fratelli, i miei fratelli e le mie sorelle, voi, fratelli e sorelle, vi sentite liberi di disturbarmi per una vostra esigenza in qualsiasi ora? Oppure nel tentativo di chiamare al telefono, come accade per quel pastore, ritenendo legittimo il riposo, ha spento il suo cellulare, ha chiuso la sua porta e al tentativo di chiamarlo vi sentite dire irraggiungibile, al momento non disponibile, il telefono potrebbe essere spento, la porta è chiusa e via di seguito. La prontezza verso i fratelli mi caratterizza, verso le esigenze mi caratterizza. Il combattere il nemico, vedete fratelli e sorelle, è anche attraverso queste forme, perché il nemico vuole, diciamo, provare le nostre relazioni, vuole provare la nostra prontezza, e quando noi ad un aiuto specifico diciamo, ma guarda, ormai è tardi, devo andare a riposare, ma guarda, ora non posso, sapendo che dall'altra parte c'è un'emergenza, ecco, noi in qualche modo abbiamo ceduto alla provocazione del nemico, che vuole, diciamo, rompere le relazioni tra i fratelli e le sorelle. Inoltre, tornando al Signore Gesù, c'è un altro bel esempio di prontezza nel conflitto in questo caso. Ricordate la tentazione nel deserto. Gesù è pronto ad affrontare il suo avversario, Satana, e la sua prontezza lo porta alla difesa della parola di Dio, non alla manipolazione. Gesù per ben tre volte risponde, sta scritto, sta scritto, sta scritto. Cioè a dire, io da qui non mi muovo. Questa è l'armatura per la mia intera esistenza. Allora la nostra prontezza riflette quella di Cristo. Ovviamente parlando di Cristo potremmo aggiungere molte altre esempi. La prontezza della battaglia significa esserlo sempre anche su un altro fronte, e cioè quello di essere portatori della buona notizia. E probabilmente l'immagine che Paolo ha in mente nel parlare della calzatura, del caligareo, oltre a quello del soldato di cui Davide ci aveva parlato le volte precedenti, cioè di questo legionario romano che ha avuto modo di osservare in ragione della sua prigionia, ecco, sicuramente possiamo immaginare, vista la conoscenza dell'Apostolo Paolo delle scritture dell'Antico Testamento, sarà stata senza dubbio una rievocazione nella sua mente di quella bella espressione che troviamo nell'Antico Testamento nel profeta Isaia, che dice così: quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone notizie che annuncia la pace e che è araldo di belle o di liete notizie. Isaia 52,7. Questo tema Paolo lo riprende più avanti nella lettera ai nostri connazionali romani, abbiamo detto, del suo tempo, spronandoli nella missione a loro affidata. E proprio aggiungendo a questa espressione come annunceranno se non sono mandati, ricorda come è scritto, quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano la buona notizia. Questo ci porta a dire che ci sono portatori di buone notizie e ci sono anche coloro che portano cattive notizie. Se volete, il messaggio cristiano è caratterizzato da entrambe. La bella notizia è che Cristo ha vinto. E ha vinto per qualsiasi peccatore. Ma la cattiva notizia è che se il peccatore non si ravvede, questo Cristo che ha vinto sarà per loro il giudice che li condannerà alla perdizione eterna. Però qui Paolo vuole sottolineare come il cristiano sia un portatore di belle notizie. E notate che proprio in questo testo di Isaia 52 aggiunge un altro elemento, che è la bella notizia della salvezza, che annuncia la salvezza e dice a Sion, il tuo Dio regna. È un po' la stessa definizione, se volete, o comunque un parallelismo con il nostro tema. Nel conflitto, la vittoria è di Cristo. Il fatto che Dio regna vuol dire che non c'è nessun altro che regni al posto di suo. E vuol dire che lui ha vinto sul nemico, è lui che governa il mondo, è lui che governa le situazioni. E allora per questo si parlava all'inizio di consolazione, diciamo di conforto che ne dovremmo avere, anche quando siamo nel pieno della battaglia, sapendo che Dio regna in quella situazione. E non siamo noi, noi fortunatamente siamo perdenti, ma lo siamo perché non abbiamo quella fiducia che dovremmo avere in questo Dio che regna, che ha la vittoria. Allora indossare, quindi calzare, è un modo spirituale per indicare come sia bello portare buone notizie a coloro ai quali ci rivolgiamo. C'è prontezza, ma c'è anche contenuto, c'è buona notizia. Ora non so se noi siamo sempre consapevoli di questo grande privilegio di essere stati inviati dal Signore, da questo Dio che regna, dal Creatore, ad essere dei portatori di buone notizie, ad essere uomini che scrivono trattati di pace e a farlo laddove la battaglia imperversa maggiormente. Per esempio le nostre città sono città in conflitto sul piano sociale, sul piano economico, sul piano relazionale, sul piano lavorativo. La nostra nazione è in conflitto anche sui temi attuali di cui abbiamo parlato questa mattina, ma volendo restringere il campo, le nostre famiglie sono in conflitto tra genitori, figli, figli, genitori, generi, nuore, cognati e via di seguito. E così è pure nell'ambito della Chiesa. Ci sono dei conflitti, ma lì siamo chiamati ad essere portatori di buone notizie, costruttori di pace. Purtroppo dobbiamo dire che a volte in ragione del fatto che ci sentiamo miseri, ci sentiamo piccoli, insignificanti, diciamo, o di fronte alla società ci sentiamo una minoranza, associamo a questo senso, diciamo, il pessimismo. Il pessimismo di essere perdenti, siamo una minoranza, che cosa possiamo fare? Non siamo all'altezza della situazione, allora che cosa facciamo? Deleghiamo ad altri che dicano che cosa si dovrebbe dire. Quello che facciamo in qualche maniera quando ci comportiamo così è quello di tirare, ecco per usare l'immagine, i remi in barca, di riporre le armi e quindi lasciare che le cose vadano come vanno o lasciare al nemico la vittoria. Paolo ci ricorda che noi abbiamo un mandato nobilissimo, che nessun altro ha, tranne coloro che sono mandati dal Signore, e cioè ad essere portatori di buone notizie. E in questo mandato ci deve confortare e ci deve far pensare al fatto che il fatto che siamo un numero esiguo, che siamo pochi nei confronti della società, che le nostre forze, le nostre competenze sono poche, rimane il fatto che il Signore è colui che ci ha inviato. Cioè la forza non sta in noi, per il Signore le nostre forze sono poca cosa, perché la forza la dà Lui. Abbiamo letto all'inizio, del resto fortificatevi nel Signore, nella sua forza, lo vediamo anche ora, nella potenza della sua forza. Ora è vero che la buona notizia sta anche nel fatto che la completa armatura cristiana è corredata dalle armi della luce, abbiamo detto Romani 13:12, dalle armi di giustizia. Ciò nonostante, anche se noi diciamo vogliamo portare luce, vogliamo portare serenità, vogliamo portare giustizia nella società, nelle relazioni, può accadere che in ragione di questo saremo attaccati. Saremo come dire, osteggiati dal nemico, proprio attraverso le persone ai quali portiamo questo messaggio di pace, trovando forme per attaccarci, per farci sentire una minoranza, per farci sentire, come dire, insignificanti di fronte alla visione globale. Ma chi siete voi per farci parlare di unione civile? Ma chi vi dice che l'unione matrimoniale è quella vera? Ecco, ci sono vari attacchi, anche laddove c'è voler portare luce e giustizia. Però se questo avviene, fratelli e sorelle, qui sta la consolazione, significa, e avverrà nuovamente, che possiamo gioire, non in noi, nelle nostre forze, ma nella forza che ci viene dal Signore. Perché in questo modo, seppure con tutte le nostre limitazioni, stiamo dimostrando che abbiamo indossato la completa armatura di Dio e stiamo combattendo contro l'avversario, però con una buona notizia. Del resto l'Apostolo Pietro ci ricorda che se siamo perseguitati, attaccati, osteggiati a causa della franchezza della buona notizia del Vangelo, come lo ricorda in prima Pietro 2, 13, 14, prima Pietro 3, 13 e 14 e seconda Pietro 4, 14 e 16, ecco, significa che abbiamo indossato i calzari della pace, anche quando siamo perseguitati. È in ragione di questo. Ma Gesù stesso, ancora prima dell'Apostolo Pietro, deve dire questo: il servitore non è di più del suo Signore. E se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Quindi noi non possiamo pensare che essere proclamatori di pace e di giustizia saremo accolti a porte aperte, che il Parlamento ci aprirà le porte e ci dirà: venite, diteci come ci dobbiamo comportare. Non succederà. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ciò nonostante, Gesù ci dice un'altra cosa: se hanno fatto questo al legno verde, cioè che sono io, Cristo, cosa sarà del legno secco che siete voi? Ma ciò nonostante, Gesù non sta dicendo queste cose per demolire la nostra azione, anzi, lui aggiunge: andate, predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto sarà salvato. La predicazione del Vangelo non è solo contesto, non è buona notizia, ma anche predicare la pace del Vangelo, che è l'ultimo aspetto sul quale ci soffermiamo. Mettete come calzatura ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Appare evidente dalle cose fin qui dette che la pace del Vangelo la possono diffondere solo ed esclusivamente coloro che hanno ottenuto riconciliazione con Dio. Paolo, nel testo che ci è già stato letto da Fabio, parla sempre di pace come il risultato della riconciliazione del peccatore con Cristo, Romani 5:1. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio attraverso Cristo Gesù nostro Signore. Il versetto 15 del nostro testo ci dà modo di affermare quindi che lo zelo è dato dal Vangelo, il quale ci ha permesso in primo luogo di essere in pace con Dio. Come possiamo essere portatori di pace se non abbiamo pace con Dio? Ed è proprio in ragione di questa pace che dovremmo essere zelanti ambasciatori di pace. Inoltre, avere i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace ci aiuta a capire anche un'altra implicazione pratica. Questo crescendo dallo zelo del Vangelo alla diffusione, alla proclamazione. Potremmo pensare che essere zelanti già di per sé è proclamazione. In realtà Non può esserci zelo senza diffusione e non vi può essere diffusione senza zelo. Se predichiamo l'Evangelo e non siamo convinti di quello che predichiamo, abbiamo perso. E se abbiamo lo zelo della proclamazione del Vangelo, ma non abbiamo conoscenza della proclamazione del Vangelo e creiamo più confusione nelle persone per quelle che sono le verità, noi stiamo producendo il contrario di quello che invece l'Evangelo vuole promuovere. Allora è evidente che i cristiani, noi, io, voi possiamo e dobbiamo contribuire alla predicazione dell'Evangelo. Abbiamo già letto il testo di Romani. Come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come sentiranno parlare se non c'è chi lo annunci? Come è scritto, anche qui Paolo dice, ci sono le persone che devono annunciare, che possono annunciare, che sono quelli che hanno indossato i calzari della prontezza dell'Evangelo e sono portatori di liete notizie. Vedete, lo zelo senza l'azione o la diffusione è pari a quel calciatore che è senza pallone ed è seduto in panchina. Ha un grande zelo per il calcio, ma non può far nulla. Oppure come il pilota di Formula 1, che ha indossato tutta la tuta adeguata e non ha una macchina. Che vi serve? C'è zelo, ma manca lo strumento per poter dare corpo a questo zelo. Allora è evidente che lo zelo e la prontezza dati dal Vangelo della pace devono fare i conti con le diverse espressioni del conflitto, perché abbiamo già detto andare a predicare l'Evangelo non ci permetterà di vedere, se non per la grazia di Dio, persone disponibili ad accogliere l'Evangelo, piuttosto ci sarà lo stagio, ci sarà diciamo il conflitto. E allora essere portatori dell'Evangelo vuol dire fare i conti con il conflitto su vari fronti. E prendiamo molto brevemente tre aspetti che Paolo sottolinea qui, che sono, possiamo definire, i conflitti. Il primo conflitto riguarda noi stessi. Riguarda la resistenza che noi stessi possiamo porre allo zelo del Vangelo, questo zelo promosso dalla grazia del Signore. Ovvero, in che modo? Omettendo di essere ambasciatori e portatori dell'Evangelo. Quando per esempio tacciamo, facciamo silenzio a fronte della possibilità di dire qualche cosa perché la scrittura ci autorizza a farlo e noi tacciamo, teniamo per noi quelle cose perché abbiamo paura del confronto, della reazione che potrebbe esserci dall'altra parte. Noi che dovremmo portare, come dire, una parola di speranza a coloro che speranza non hanno. Se tacciamo, noi stiamo combattendo contro noi stessi, perché il nostro io, il nostro ego, la nostra paura, diciamo, di essere attaccati, ci porta a vivere questo conflitto, quindi a tacere. E questo modo sta a significare che i calzari dello zelo, della prontezza, sono stati sostituiti invece dalle pantofole, dalle infradito. Proprio quando il giorno malvagio, dove il combattimento si faceva più forte, dove i valori di Dio sono stati messi in discussione, non abbiamo avuto la forza di resistere, di reagire. Abbiamo semplicemente registrato come sta andando il mondo, che è un mondo che va alla deriva dal punto di vista etico, morale, economico. Ma noi che cosa possiamo fare? Siamo pochi, siamo nulla, non abbiamo competenze. Ecco, tutte cose che ci dimostrano che siamo in conflitto e siamo in primo luogo con noi stessi. Ci siamo un po' adeguati apaticamente alle nuove frontiere culturali e abbiamo semplicemente sciolto i nostri calzari del Vangelo per indossare le pantofole del relativismo. Ma sì, in questa società multietnica, multiculturale, multi di tutto, scusate questa espressione, ci può stare anche il fatto che noi tacciamo, ci adeguiamo al modo di pensare. Il secondo conflitto sono proprio contro l'insidia del nemico. In questo caso si tratta di arrenderci di fronte alle difficoltà e alle insidie che il nemico mette nel nostro cammino, nel nostro percorso cristiano. Per esempio mettendo ostacoli di vario genere, di varie entità alla proclamazione del Vangelo, creando conflitti relazionali, innescando scintille di incomprensione, le quali, se non spente subito, creano grandi incendi. Queste insidie del nemico ti impediscono di vivere la pace del Vangelo e di essere strumenti di pace per gli altri. In qualche misura significa aver dato vittoria al nemico, e il cui scopo era proprio questo, creare disordine, creare conflitto, toglierci quella pace personale e quella pace relazionale. Le insidie del nemico sono anche quelle che ti dicono, tu non ti devi preoccupare tanto di come sta andando il mondo, lascialo fare ad altri. Preoccupati purtroppo piuttosto della tua relazione con Dio. Sei a posto con Dio? È a posto tutto, qual è il problema? Questa si tratta di una manipolazione di Satana, della parola di Dio, della verità, che uccide la verità, che uccide la verità di quell'impatto sociale che invece noi cristiani dovremmo, e culturale che dovremmo avere, che promuove autentiche relazioni con il mondo, con coloro che ci circondano. Un altro ed ultimo conflitto, e chiudo, è il venir meno al nostro dovere. Versetto 13 lo dice esplicitamente, perciò prendete la completa armatura di Dio finché possiate resistere nel giorno malvagio restando in piedi, notate, dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. Allora mi chiedo, ce lo chiediamo insieme, fratelli e sorelle, ma qual è il dovere del soldato? Qual è il dovere del cristiano? Qual è il dovere del soldato che va in guerra? In primo luogo è quello di combattere, avendo piena coscienza di chi è il nemico. Chi è il nemico che stiamo combattendo? Perché se non abbiamo coscienza chi è il nemico di Dio, noi stiamo facendo una finta, una falsa battaglia. In secondo luogo bisogna avere consapevolezza che il suo combattimento, quello del soldato, non è finalizzato semplicemente a se stesso e alla salvaguardia della propria vita, salvarsi la pelle, come si direbbe. Il suo dovere è combattere a fianco ai suoi compagni di battaglia, per la salvaguardia reciproca, evidentemente, per la salvaguardia del paese, in particolare di colui che lo ha arruolato. Chi ha arruolato, dice la scrittura, non si mischia delle cose, diciamo, della città, del paese, ma sta facendo la guerra, deve sapere come affrontare quella situazione. Il suo dovere, in terzo luogo, è anche di combattere finché sia chiaro che il suo intento è quello di promuovere la pace di Dio, la pace con Dio. Perché? Perché chi ha arruolato il soldato è il Dio della pace. Il principe della pace è il vero Signore, il Creatore. Mentre l'avversario che ha fomentato la guerra è il principe della guerra, è il principe della malvagità. Questo principe può sembrarci, nella situazione che viviamo, il Golia della situazione, dove ci sentiamo delle piccole persone, come poteva esserlo Davide. Se ci sentiamo perdenti, ma anche se Davide invece nel nome del Signore ha dimostrato a tutto l'intero popolo che si sentiva perdente, che con il Signore si poteva vincere, e così è accaduto. Ma se Cristo ha vinto, come abbiamo detto, noi non dobbiamo essere, cioè non dobbiamo pensare di essere perdenti e sconfitti. Anzi, la Scrittura ci dice qualcosa che dovrebbe renderci maggiormente zelanti, agili, pronti ad affrontare gli attacchi del nemico. Vedete, il Signore ci dice che il Dio della pace stritolerà presto Satana sotto i vostri piedi. Ciò che è stato detto in Genesi 3,15 relativamente a Cristo, in qualche maniera è stata data la possibilità ai credenti, ai santi di Dio, di fare altrettanto. Stritolerà Satana sotto i vostri piedi. E questo ovviamente non è in ragione di noi, ma è in ragione di questo Dio che opera con forza tutto questo. E allora ci dice la Scrittura, il Signore Gesù, fatevi animo. Io ho vinto il mondo. Allora ecco, in questo senso che pensavo che questa predicazione può essere di consolazione per noi. È vero che siamo in una battaglia, è vero che siamo in un conflitto, ma Cristo ha vinto. E se Cristo ha vinto, noi siamo più che vincitori. E se siamo più che vincitori, che cosa ci impedisce di essere zelanti per il Signore? Che cosa ci impedisce di passare dalla schiavitù alla liberazione e alla lode? Ecco, che il Signore ci aiuti a riflettere fortemente su questo, ringraziandolo perché Lui ha vinto. Finiamo il nostro capo e preghiamo.